Passiamo al punto numero 3, l'approvazione del documento unico di programmazione 2020-2022. Lo espone? Chi lo espone? Il sindaco di benissimo, allora parte con la relazione di bilancio del sindaco.
Ringrazio i consiglieri, direi ci troviamo un attimo.
No, allora, se lo accendo io.
Mi sentite?
Io direi intanto sostanzialmente sono tre punti distinti, però a parte il riconoscimento del debito fuori bilancio, che magari può essere anche il punto 5, io il 3 e 4 lo proverei
Sì,
insieme.
si fa una discussione unica e votazione separata.
Allora, il bilancio di previsione 2020, al di là degli aspetti prettamente numerici e in qualche modo gli aspetti anche più tecnici che sono contenuti dentro a un documento contabile di questa natura e poi rappresenta un po' la spina dorsale, la base, no, dell'amministrazione comunale. È uno degli atti fondamentali, più importanti, più significativi. È uno degli atti che sostanzialmente qualifica anche l'amministrazione comunale e mi sento di rimarcare due aspetti. Il primo aspetto è che noi da un po' di anni, anche in periodo in cui non c'era la necessità, l'obbligo di mantenere determinate scadenze, abbiamo cercato sempre di essere un comune virtuoso, che non portasse all'approvazione del proprio bilancio in tempi e termini particolarmente lunghi e abbiamo sempre cercato di dare il massimo di creatività ai nostri strumenti contabili. Siamo quest'anno probabilmente uno dei primi comuni, non ho la certezza, ma non mi giunge notizia, giunte municipali, le varie giunte lo hanno già approvato in tanti comuni, ma in Consiglio Comunale credo che siamo tra i primi comuni a portarlo, non tanto per voler essere i primi, i più rapidi, i più veloci o particolarmente accelerati, ma semplicemente perché in questo modo iniziamo già a fare la programmazione ed è un elemento secondo me molto importante. Il bilancio, ci tengo a dire, ha avuto anche l'ok da parte delle associazioni di categoria con cui abbiamo concertato, ha avuto l'ok e la sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali con cui abbiamo concertato e con cui abbiamo condiviso e sottoscritto un accordo come tutti gli anni e è stato fatto il lavoro in commissione consiliare. Tengo anche a precisare che il bilancio di quest'anno ovviamente ancora la finanziaria in approvazione tiene conto delle norme vigenti, ci sono buone aperture da parte delle anticipazioni che ci arrivano dell'iter di approvazione della legge finanziaria in Parlamento, delle buone anticipazioni anche sul ristoro di alcuni tagli ai comuni che erano stati fatti, però il nostro è un bilancio che definirei anche ha tenuto conto di un principio importante che sta alla base della contabilità pubblica, cioè anche il principio della prudenza, per cui le entrate che noi andiamo a inserire sono entrate assolutamente certe, che vanno a coprire praticamente tutti i servizi che abbiamo attivato fin oggi, che conosciamo fin oggi, quindi non ci sono tagli di servizi, non ci sono aumenti di pressione fiscale e sono in qualche modo sicuramente attesi anche ulteriori investimenti, importanti novità, perché almeno dall'anticipazione e da alcuni progetti che stanno nascendo su Bagnarripoli, sicuramente potremo fare molto di più di quello che abbiamo inserito in questo documento. Tengo a precisare un documento molto ampio, quello che adesso vi esporrò, cercando di essere molto veloce, perché i consiglieri lo sanno, abbiamo mandato da venerdì una relazione di accompagnamento da parte del sindaco, dove abbiamo inserito in termini più politici, in termini di programmazione, i progetti che ci verranno impegnati nel 2020. E che sono poi, diciamo, l'estratto di quello che i numeri poi di fatto contengono. Probabilmente potremmo attivare anche nuovi percorsi da questo punto di vista, nuovi percorsi progettuali, come dicevo, grazie alle nuove entrate ci attendiamo, e in qualche modo aperto al contributo anche del lavoro del Consiglio Comunale, che vorrà porre delle commissioni e vorranno porre nei prossimi mesi. Io ci tengo a ringraziare di cuore l'amministrazione comunale, tutti i dirigenti che hanno contribuito a realizzare, tutti gli assessori e i dirigenti che hanno contribuito a realizzare non solo questo documento, ma tutto il documento contabile, il bilancio, e ovviamente al dottor Navarrini, il dirigente del settore, a tutto lo staff della contabilità, della ragioneria del Comune di Vannerripoli, che lo ha messo, diciamo, tutto al sistema, chiudendo il quadro del bilancio in tempi molto rapidi. Ma insomma, è stato un lavoro fatto in squadra, in team, e di cui ringrazio ovviamente anche lo staff del sindaco, che poi ha messo insieme anche il documento, insomma, ovviamente il sottoscritto. In nome della manovra di bilancio in pillole vi posso dare un po' di dati. Noi abbiamo previsto dati che rilevo, insomma, come più politici rispetto agli altri. Mi sento di dire, come si diceva prima, non solo si sostengono e si confermano tutti gli attuali servizi primari, ma vedrete anche nel corso dell'esposizione e nel corso dell'anno ci sono anche investimenti ulteriori rispetto al passato, sempre stando prudenti in questa fase. Proventi della normalizzazione previsto 960.000 euro, sempre per il principio della prudenza sottolineo che sono 960.000 euro e non tengono conto anche di investimenti importanti che nasceranno sul nostro territorio, come il centro sportivo della Fiorentina, che sapete ammontano circa 2.200.000 euro, ma non sono considerati in questo momento all'interno del bilancio comunale per una questione di prudenza, perché non ci impone più la normativa di dover spendere entro fine dell'anno, quindi al momento in cui lo incasseremo lo inseriremo e investiremo quelle risorse per opere per il territorio. Spese per servizi primari, livello di spesa nel 2020 è di circa 2.600.000 euro, quindi una delle voci più importanti, intorno a circa oltre il 15%, circa il 15% dell'investimento totale del bilancio è sul fronte del sociale. Per la scuola, per l'educazione e l'ambiente vengono mantenuti i servizi di questi anni. Tengo a precisare che stiamo già attivando alcuni investimenti importanti su questo fronte, ad esempio dopo di noi a Grassina, un progetto a cui teniamo moltissimo nell'ex distretto della ASL, e un progetto di acquisizione degli immobili ERTA, dell'edilizia residenziale pubblica di Meoste, per ricovero di un residenziale minore. Gli aspetti caratterizzanti, dicevo che questa è stata una manovra disposta secondo la normativa nazionale vigente, sono garantiti i nuovi servizi attivati negli scorsi anni sul profilo della scuola, come servizio post scuola per l'infanzia, l'ampliamento dell'orario dell'offerta di asili nido, più linee di scuola, bus, ne abbiamo attivata una e vogliamo garantirne sempre un ulteriore incremento anche quest'anno, maggiori sgravi su base ISEE alle famiglie per gli asili nido. Questo ci tengo a dirlo nonostante che al momento il governo aveva tagliato i fondi che erano stati istituiti nel 2016 per incrementare l'offerta del servizio asili nido per diminuirne le rette. Noi abbiamo confermato quegli incrementi e quegli sgravi alle famiglie. Abbiamo dotato il centro operativo di nuovi macchinari, perché dal prossimo anno, anche per alleggerire in qualche modo la TARI dai costi ulteriori, abbiamo deciso di reinternalizzare il servizio di manutenzione dei parchi e dello spalcio del stradale, attraverso l'acquisizione di macchinari, pale meccaniche. Abbiamo oggi un buon gruppo ringiovanito e rinnovato di operai comunali che saranno destinati all'esercizio proprio di queste funzioni di internalizzazione, quindi che vanno insieme ai servizi civili territoriali, progressivamente essere reinternalizzati. Questo permetterà un risparmio in tariffa sulla carica. Conferma degli investimenti per il TPL, incluso gli sgravi per gli abbonamenti, per compensare l'incremento che a seguito dell'assegnazione della gara regionale c'è stato, e anche la valorizzazione di nuovi interventi, perché il prossimo anno sarà l'anno di sistemazione dell'area giardino del Teatro Comunale di Antella, il famoso progetto della vagone della vedova Beckwith, e quindi conseguentemente vorremmo attivare anche una programmazione culturale più viva estiva all'interno del Teatro Comunale su cui stiamo lavorando. E ci tengo a dire, questo è un altro punto secondo me da rimarcare, il servizio biblioteca aperto con maggiore apertura rispetto incluso quella serale, post serale, fino alle 23, che è stato un percorso di lavoro che in qualche modo rende orgogliosi, perché quella biblioteca è un piccolo gioiellino del nostro territorio ed effettivamente noi andremo ad incrementarne gli orari. Solo per dirla, quando siamo entrati come amministrazione nel 2014, lo dicevo anche in commissione, è aperta la biblioteca soltanto da lunedì pomeriggio, chiudeva il mercoledì mattina, il venerdì mattina, e il sabato, se non vado errato, il pomeriggio era sempre chiuso fino alle 14, mi pare l'orario. Ecco, adesso avremo apertura totale dal lunedì mattina fino al sabato alle 7, o addirittura due aperture martedì e giovedì anche fino alle 23. Questo lo realizzeremo anche attraverso un investimento ulteriore di 37.000 euro, e grazie lì rivendico invece la scelta opposta rispetto all'internalizzazione del verde della manutenzione statale, anche attraverso un sistema di esternalizzazione qualificata. Ci tengo a precisare qualificata, perché attraverso una operativa specifica con delle ottime professionalità all'interno. Proseguiremo la lotta all'evasione fiscale, è prevista un'entrata pari ad una cifra di 474.000 euro per il prossimo anno di recupero dall'evasione fiscale. Queste sono cifre, anche qui sempre per il principio della prudenza, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si va a incrementare il fondo, questo serve a garanzia non soltanto di quest'anno, ma a garanzia della tenuta del bilancio nel suo complesso. E sempre per quello che dicevo prima, il bilancio solido oggi è garanzia di futuro anche per i prossimi anni. Per quanto riguarda l'altro dato importante, secondo me, da rilevare, lo stock di indebitamento, al 1 gennaio 2020 lo stock di indebitamento su un bilancio è di oltre 30 milioni, di circa 2 milioni e 300 mila euro, a cui diciamo una cifra che quest'anno è comprensiva anche di un mutuo, l'unico mutuo che per ora, per il momento, abbiamo acceso, un mutuo da 610 mila euro, con il credito sportivo per l'intervento e il restyling del campo sportivo di Bagnaripoli. È un mutuo quindicennale a tasso zero, per cui rate molto basse, intorno ai 45.000 euro l'anno, a tasso zero, questo per dire un po' diciamo il metodo di lavoro. E mi sento di dire anche qui rispondiamo a un'esigenza che sul territorio c'era, e credo sia da sottolineare il fatto che il nostro comune, che ha un bilancio di oltre 30 milioni, ha uno stock di indebitamento che è inferiore al 10%, quindi pensate un po' in un paese che ha un debito di bilancio del 130% rispetto al PIL, un debito pubblico del 130% del PIL, noi siamo al 15%, quindi siamo da questo punto di vista tedeschi, o quasi di più. Per quanto riguarda la fiscalità, sapete che appunto c'è il blocco delle aliquote per quest'anno, e le aliquote IMU sono confermate con gli sgravi degli scorsi anni, quindi le più significative, che non tutti i comuni fanno, tengo a dirlo, sono lo 0,76, quindi l'aliquota base per quelle sono le abitazioni in accesso in locazione a canone concordato e per le abitazioni in accesso incomodato agli ascendenti e discendenti di primo grado, gli immobili non produttivi di reddito fondiario adibito all'attività principale, quindi il capannone dove l'imprenditore ci fa la propria attività principale, viene sgravato, e sono previste tutte le agevolazioni TARI. Ricordo che la TARI è una tariffa, non è un tributo, non è una tassa, però è una tariffa dove il comune non ci fa entrata perché, ma la stessa IMU anche, devo dire, la gran parte prende la strada per Roma, non rimane sul territorio, ma la TARI è una tariffa, e cioè il comune ha che al 100% viene pagato da contribuenti, va direttamente per il servizio di smaltimento rifiuti, cioè va ad aria, non entra nelle casse del comune e non può entrare nelle casse del comune. Tuttavia, con le casse comunali noi prevederemo degli sgravi. Anche qui credo sia da rimarcare, perché non tutti i comuni lo fanno, bisogna metterci un profondo comunale. Tra le più importanti ricordo quelle per i nuclei familiari con più di tre figli con unico reddito, i pensionati che hanno una pensione minima, il proseguimento degli sgravi per le start-up, per le attività iscritte ai laboratori storici e negozi, gli anziani disabili che acquisiscono la residenza negli istituti di ricovero sanitari e i nuclei familiari in cui è compresa una persona riconosciuta portatore di disabilità 100%. Insomma, noi abbiamo cercato di in qualche modo coprire le fasce più significative dove in qualche modo c'erano degli interventi necessari. Sono tanti progetti, io ho mandato al Consiglio Comunale i vari progetti su cui lavoreremo nel 2020. Mi preme ricordare che sono tanti i progetti che riguardano la scuola, scuola Redi, scuola Agnoletti di Via del Padule, il nuovo asilo, la progettazione di nuovi interventi in edilizia scolastica, più rilevanti sono la scuola di Rimaggio, la scuola Marconi e il nuovo asilo nido di Pontannicheri. Ci tengo a ricordare anche gli investimenti per la biblioteca comunale, non soltanto in termini di servizi, si ricorda prima, ma anche sul fronte degli investimenti, sia per l'acquisto di nuovi arredi, saranno acquistate nuove sedie e alcuni nuovi banchi, non tutti ma diversi, ma soprattutto presenteremo anche un progetto di ristrutturazione dei piloti e degli spazi esterni. Tra l'altro in maggio 2020 la biblioteca farà anche 30 anni e quindi per quell'occasione organizzeremo degli eventi e spero siano pronti questi interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. Prima ho parlato dei servizi della prima infanzia, gli sgravi, ricordo ulteriormente la progettazione per un nuovo asilo nido che vorremmo nei prossimi anni poter avere qui a Bagnà di Ripoli un asilo nido anche dai 3 mesi. L'altro importante tema riguarda le scuole è anche la SIAF, il 2020 sarà l'anno della gara di SIAF, ma sarà anche l'anno in cui consolideremo tutti i progetti che abbiamo attivato quest'anno. In termini di trasporto pubblico e servizio alle famiglie avvieremo il percorso con la nuova cooperativa. Ricordo sul fronte dell'edilizia sportiva gli interventi previsti per il prossimo anno, come si diceva prima, di restare nel campo dei Ponti, del campo sportivo dei Ponti, ma anche la nuova illuminazione a LED del circolo di Marina di Candeli, e con cui dovremo stipulare anche le nuove convenzioni, e l'impianto Andrea Pazzagli, il campo del Belmonte, che ha ottenuto un finanziamento statale e il 2020 verrà a partire i lavori. Sulla cultura ne abbiamo parlato rapidamente prima, ma ci sono degli investimenti importanti, collaborazione con gli Uffizi per il terzo evento, e poi daremo i dettagli per il progetto, non ne vogliamo svelare oggi, ma abbiamo già fatto gli incontri con il direttore Schmidt e con il suo staff per proseguire questa collaborazione. Nel mese di giugno l'attenzione sarà catturata poi dall'Inferno di Gian Bologna, con cui grazie a Artigianato in Palazzo riporteremo una copia ovviamente del Ministero di Gian Bologna.
Per quanto riguarda l'urbanistica e l'edilizia, ne abbiamo parlato più volte, sarà l'anno anche dei nuovi strumenti urbanistici, ma sarà anche l'anno in cui avvieremo un percorso serio di investimenti, di realizzazione del piano della mobilità sostenibile, che si integra al PUMS, piano della mobilità sostenibile della città metropolitana, e anche l'anno in cui avvieremo degli interventi importanti in termini di mobilità sostenibile. L'anno delle grandi opere sarà l'anno entrata in esercizio del nuovo pronto soccorso, i cui lavori stanno andando bene. Saranno anche gli anni dell'avvio dei cantieri della tranvia, su cui io subito non molleremo di un centimetro nonostante gli oppositori ce ne siano diversi. L'anno della variante Lecantigiana, di avvio dei lavori, voglio rimarcare, è l'altra opera fondamentale, e speriamo ci sia anche un passaggio decisivo per quanto riguarda il bypass di Vallina, che dovrà portare avanti l'inquisito e dovrà essere portato avanti. Aggiungo la terza corsia della 1, perché nel 2020 è atteso un avanzamento significativo dei lavori della terza corsia nel tratto dell'8-1, quasi conclusivo, anche se non del tutto, sappiamo bene, però insomma un anno di lavoro importante che dovrà definire anche tutta la sistemazione paesaggistica, ambientale dell'opera e del territorio, anche di riducitore del territorio e di in qualche modo soddisfazione delle esigenze che la popolazione ha espressa. E infine non è una grande opera, ma insomma sarà grande, ma a nostro avviso molto significativa, su cui abbiamo lavorato, la città metropolitana, sarà l'anno dell'avvio dei lavori della passerella tra Vallina e Compioppi, su cui stiamo andando avanti speditamente. Sul fronte del patrimonio, dicevamo prima del patrimonio comunale, la ristrutturazione della biblioteca, un intervento di efficientamento energetico che del palazzo comunale, tutto sul fronte dell'illuminazione pubblica del palazzo, e ovviamente l'intervento, la chiusura dell'intervento dell'immobile adibito a emergenza abitativa di via Simone di Antelli e del circo di Fontannicchieri, che come sappiamo sarà destinato anche in parte a un ufficio di promozione turistica. Sul trasporto pubblico locale, la mobilità, probabilmente ci saranno importanti novità sul fronte della mobilità sostenibile, ma anche sul trasporto pubblico. Ci sto lavorando anche come consigliere delegato ai trasporti, poi al momento opportuno vi dirò un po' di progetti su cui sto lavorando e che mi hanno in qualche modo anche preso particolarmente. E il prolungamento del 31 e 32, piazzale Montelungo, i lavori sono ancora in corso e purtroppo lì c'è stato problemi, non dipende dal Comune Bagnadieri, dipende dal Comune Firenze, ma è una cosa con cui che dovrebbe finalmente arrivare a regime. I lavori sono ripartiti, vanno un po' a rilento, purtroppo, ma insomma ho avuto la situazione da parte dell'assessore Giorgetti. Sul fronte dei parchi, la Coda del Verde ne abbiamo parlato prima, vorremmo continuare su quello che è stato forse come lo scorso anno in cui abbiamo realizzato praticamente due parchi a Grassina, sarà difficile ripetersi, ma sostanzialmente vogliamo continuare ad aumentare, dotare i nostri centri urbani di nuovi spazi verdi vivibili, non spazi verdi to cure, ma vivibili, godibili, fruibili dalla cittadinanza, così come per la riqualificazione dei centri urbani. Sul fronte della strada delle viabilità, oltre a un pacchetto importante di asfalti e anche alcune nuove zone 30, mi sento di sottolineare l'investimento, lo stanziamento per 450.000 euro per la sistemazione di alcune frane del nostro territorio, Bicche Paterno, Terziano e Bigallo, su tutti sono i più significativi. Per quanto riguarda l'ambiente, l'efficientamento energetico, ne abbiamo parlato, c'è tutto un intervento che su parchi, sento di sottolineare, 2020 sarà l'anno anche della realizzazione, comunque anche un nuovo parco di Capannuccia, non è poi così secondario, parco ciò di Capannuccia, sostenibilità ambientale, sempre legata a questo, è importante sottolineare che oggi siamo a circa il 65% secondo il vecchio metodo di raccolta per la differenziata, 60% per quello nuovo, siamo tutti riusciti del 5% del nuovo metodo, il nostro obiettivo è arrivare al 70% con il nuovo metodo
entro la fine del 2020, che è realizzabile grazie all'avvio di progetti porta a porta che saranno diffusi su tutto il territorio comunale, anche quindi bagnarifoli. Importante è il settore della protezione civile, ci ho speso diverse pagine perché effettivamente vogliamo aumentare soprattutto il lavoro di educazione della cittadinanza e anche attraverso le scuole, e menzionare in modo forte anche il tema dell'agricoltura. Nel 2020 si procederà con il ripristino della Commissione Agricoltura, che è comunque un settore molto importante nel nostro territorio, soprattutto per alcune determinate produzioni vinicole, ma anche un'agricoltura che è sempre più un'eccellenza del nostro territorio. Nascerà anche un brand, diciamo così, comunque un percorso, le colline dell'olio, che caratterizzerà il nostro territorio, le nostre colline che sono prevalentemente coltivate proprio a olivo. E sul fronte del turismo, si diceva prima, della struttura dell'ufficio informazione turistica del nostro territorio e anche nuovi progetti su cui vorremmo puntare per attrarre nuovo turismo. Il potenziamento del trasporto pubblico locale è sicuramente uno degli ambiti più significativi e comunque dei settori che più alimentano il turismo e favoriscono il turismo. Insomma, vogliamo sviluppare diversi progetti come sviluppo il turismo esperienziale, strutturare e incentivare lo slow tourism, i cammini. Il Cammino Francesco è partito già da un po', insomma, sta avendo dei risultati. Vogliamo anche lavorare per aggregare, per essere un polo di attrazione per diversi cammini e anche creare un album, abbiamo fatto per le botteghe storiche, anche un album, un luogo di riconoscimento per le strutture recettive del territorio. Per quanto riguarda il personale, noi stiamo vivendo un forte periodo di turnover, ci sono tanti pensionamenti, ci sono nuove opportunità di assunzione tramite concorsi. La legge purtroppo c'è stata una fase un po' turbolenta perché era stata fatta una proposta di legge, insomma un disegno di legge, era un decreto, no, decreto che era preso a parte del Ministero della Funzione Pubblica, che obbligava in qualche modo a far scadere le graduatorie, cioè si poteva fare concorsi soltanto per le persone che effettivamente si potevano assumere, facendo poi scadere le graduatorie a seguire, che comunque avrebbe creato dei problemi notevoli, sembra superata. Comunque attraverso il piano triennale fabbisogno personale stiamo cercando appunto di dare seguito a questo turnover, che è giusto, ma potrebbe mettere anche in difficoltà molti enti, perché non c'è stato in questi anni le possibilità che in qualche modo di assumere per sopperire a questi pensionamenti che adesso stanno arrivando in massa. Un capitolo speciale, l'avete visto, l'ho dedicato anche alla digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, alle politiche della legalità e dei diritti e ovviamente all'interno anche del settore della protezione civile c'è anche lo spazio per la sicurezza urbana e la sicurezza stradale su cui vogliamo lavorare. Sicurezza urbana anche attraverso il controllo avvicinato e attraverso l'inserimento e l'installazione di nuove telecamere che vogliamo avviare sul nostro territorio. Mi fermo qui, così non sono stato esageratamente lungo, nonostante fosse un documento di oltre 30 pagine, ho cercato di sintetizzare, e chiudo con un progetto importante, il progetto sulla legalità e sui diritti civili. Quest'anno, in fronte della relazione internazionale, ma sul fronte della legalità, faremo un passo ulteriore sui progetti con Libera dalle mafie, progetti Arancia della legalità con le nostre scuole e attivando anche sempre più esperienze dirette nei luoghi confiscati alle mafie, in Sicilia in modo particolare, nelle cooperative di Libera, tra le nostre, quindi di scambio tra le nostre scuole, queste esperienze. E ovviamente mi preme anche ricordare un altro progetto importante su cui il mese di gennaio ci deve vedere impegnati, insieme contemporaneamente in parallelo a questo, anche organizzare degli eventi per coinvolgere le famiglie, per ottenere anche più risorse per i viaggi a Mafalda, i viaggi della memoria con ANED, su cui ci attiveremo e spero di vedere anche il Consiglio Comunale impegnato su questo per poter lavorare, per poter mandare quanti più ragazzi possibile in visita nei luoghi della memoria. Spero, come abbiamo fatto 2 anni fa con il Presidente Monti, di poter quest'anno tornare. L'anno scorso non c'è stata la possibilità, raccavando questo livello elettorale, ma spero di poterci tornare insieme anche ad alcune delegazioni del Consiglio Comunale, perché credo valga la pena essere accanto alle nostre scuole. Ho visto che fece particolarmente piacere quell'anno. Bene, fermo qui e lascio fare il Consiglio.
Bene, grazie Sindaco. Allora, si era prenotata Paola Nocentini? No? Ok, allora sì, ma sta c'è, perfetto.
Caro Presidente, cari colleghi, per prima cosa vorrei ringraziare il Sindaco per la sua relazione dettagliata di presentazione al bilancio di previsione per i prossimi 12 mesi. Come membro della Commissione Bilancio mi preme sottolineare che il Sindaco e la Giunta ci presentano una situazione finanziaria solida e sana e che concentra la sua azione in missioni di spesa che toccano in particolare 3 aree: le politiche sociali e della famiglia, la scuola, la tutela del territorio e dell'ambiente. Sono contenta che i soldi spesi vadano in questa direzione, perché penso che questa sia la strada giusta. Come sapete, sono alla mia prima esperienza come consigliera comunale e non è poco poter verificare da vicino che nel nostro comune i conti sono in ordine. Prima di passare ad un'analisi un po' più dettagliata delle fiscalità e delle principali misure sulle aliquote e sui tributi comunali, ci tengo a sottolineare quanto sia importante la lotta all'evasione fiscale, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Su questo punto vorrei porre la vostra attenzione sul progetto di equità fiscale che nel 2020 prevede entrate pari a 474.000 euro. In confronto alle entrate totali previste dal Comune si tratta di piccole risorse, ma a mio avviso molto importanti, perché effettivamente spendibili e perché andranno a finanziare servizi e attività di pubblico interesse di cui potrà beneficiare la nostra cittadinanza. Riguardo alla lotta all'evasione, vorrei ricordare quanto ha affermato ieri il Presidente della Repubblica durante un convegno. Il problema è di norme, di interventi, di controlli, di verifiche, ma è soprattutto di cultura e di mentalità. E su questo punto noi italiani dobbiamo ancora lavorare molto, perché spesso vive il concetto che chi riesce ad evadere di più è più furbo e non più scorretto. Dobbiamo invece far passare il concetto che se tu non paghi le tasse e comunque utilizzi i servizi della comunità, utilizzi illecitamente i soldi di chi le paga le tasse. Sempre parole sacrosante del nostro Presidente della Repubblica, che io condivido completamente. Riguardo invece volevo passare un attimo alla disamina dei tributi comunali, che in parte il nostro Sindaco ha accennato. E volevo dire questo: nonostante le evidenti difficoltà che vivono le amministrazioni locali a causa di continui tagli da parte del nostro Stato a mancanza di risorse, nel Comune di Bagnarripoli i tributi comunali per il prossimo anno rimangono pressoché costanti. Per quanto riguarda, ci auguriamo su questo punto che venga effettivamente e definitivamente eliminata la TASI, che è la tassa sui servizi, che attualmente il nostro Comune applica soltanto per le abitazioni principali di lusso, cioè quelle con categorie A1, A8 e A9, però secondo le anticipazioni dovrebbe essere eliminata con la prossima legge finanziaria del 2020. Allora, riguardo invece alle aliquote IMU, volevo precisare che sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, ma ci sono, anche agli anni scorsi, ma ci sono delle agevolazioni concesse, cioè un abbattimento allo 0,76 per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, che però può essere ulteriormente ridotto allo 0,57 nel caso in cui l'inquilino prenda la residenza. E questo è un punto secondo me importante, perché è volto a far sì che gli immobili non rimangano sfitti, e questo secondo me è una cosa importante. Altro punto su cui volevo porre l'attenzione è che questa agevolazione dello 0,76, l'abbattimento allo 0,76 dell'aliquota IMU, c'è anche per le abitazioni concesse in comodato ad ascendente e discendente di primo grado, con anche possibilità di riduzione dell'imponibile al 50% con la stipula di un contratto di comodato, a condizione che sia residente nello stesso comune sia il comodante che il comodatario. Infine sono previste anche delle agevolazioni della Tari, e viene confermata l'agevolazione per l'attivazione del servizio porta a porta per le zone in cui è stata concessa per la prima volta lo scorso anno. Ecco, su questo punto come consigliera chiedo che si mantenga elevato l'impegno da parte della cittadinanza, e credo che anche noi consiglieri dobbiamo fare la nostra parte, perché venga nell'attuazione del servizio porta a porta, che ritengo essere un vero e proprio fiore all'occhiello dell'amministrazione di Bagno a Ripoli, di assoluta innovazione e in linea con le aree più svantaggiate del nostro paese, più sviluppate, scusate. Però, d'altro canto, mi permetto di chiedere che l'amministrazione faccia tutto il possibile affinché questo servizio non gravi troppo nei prossimi anni sulle finanze delle nostre famiglie. Grazie.
Grazie consigliera Macentini, altri interventi? Ricordo che prego Redini, i punti in discussione sono il 3, il 4 e il 5.
Grazie. Sì, ora prima di parlare del voto io avrei qualche domanda che le ho scritte, inviate al sindaco e al dirigente, ma molto tardi. Ma sono domande generali, e se poi non dovessi avere, come dire, una risposta, non fa niente, la posso avere. Scusate, anch'io sono arrivata, come dire, alla disamina di questi documenti con un po' di ritardo, quindi. Però mi ricollego a ciò che ha appena detto la consigliera Nocentini. Proprio in relazione alla tariffa della Tari e al recupero dell'attività di accertamento fiscale. Ecco perché c'è un legame tra queste due voci. Volevo chiedere perché, come mai, insomma, qual è stato la ratio di prevedere all'interno dei 474.000 euro di recupero l'abbattimento dei 220.000 euro come quota parte del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani non finanziato da tariffa. Ecco, credo di capirne la ratio, però vorrei una spiegazione dal sindaco. Poi avevo, mi ero segnata altre cose. Sì, notiamo nella relazione integrativa, nella nota integrativa al bilancio, che al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, noi abbiamo articolato i 474.000 euro in alcune voci. La voce più cospicua serve, mi sembra chiaro, ma insomma volevo capire perché è una scelta politica precisa, 220.000 euro li impiegheremo per pagarci, se non vado errato, ecco, mi faccio di sì il dirigente, per pagarci una quota parte del costo che poi lo sottrarremo dal piano finanziario quando poi ha ATO. Ecco, sì. Perché, ecco, nel senso, qui è stato specificato del servizio smaltimento, che è la voce che l'assessore Minelli ci ribatte, insomma ribadisce che sia la voce maggiore che va a costituire il costo della tariffa. Poi volevo chiedere per chiarire meglio come verrà impiegata l'imposta di soggiorno, no? a parte con tutte le fatiche a riscuoterla, però ecco, sono 151.000 euro, insomma, qui vedo delle voci, se, come dire, una descrizione più, un pochino più ampia, possibilmente, compatibilmente col tempo su questa. Poi volevo chiedere, noi abbiamo indicato nel bilancio previsionale una spesa per il TPL che è di 280.000 euro. Volevo capire se, che in parte è finanziata con l'imposta di soggiorno, in parte con i proventi che ci derivano dai parcheggi, dalla gestione dei parcheggi. Rimane invariata rispetto alla voce dello scorso bilancio? La voce di investimento sul trasporto pubblico locale. Poi volevo capire il nostro, qui sono stati messi in bilancio i proventi derivanti dall'istituzione del contributo straordinario, ovviamente che abbiamo deliberato, eccetera, ma volevo capire a quale intervento si riferisce questo provento, anche perché poi qui vedo che saranno da introitare 100.000 euro che sono destinati a interventi nella zona di Scolivigne e dunque è legato all'intervento, all'ampliamento dell'azienda di Scolivigne, che ancora non c'è stato, insomma, ecco, volevo capire, sì, cioè, tra le varie voci di entrata noi abbiamo inserito i proventi derivanti dal contributo straordinario che saranno destinati, la cifra di 100.000 euro, a interventi di riqualificazione urbana nella zona di Scolivigne, quindi mi domandavo da dove provengono, da quale intervento che è, da cui dreniamo il contributo straordinario si riferisce, ecco. Dunque, e questo per quanto riguarda la parte più di bilancio. Faccio tutto insieme? Sì, certo, scusate, sì, certo, grazie.
Allora, no, per rispondere, allora, per quanto riguarda la TARI, l'accantonamento di 120.000 euro è destinato, sì, lo prevede la norma, che sull'accertamento noi si può detrarre il costo totale che, come dicevo, grava 100% sui cittadini e quindi alleggerisce sostanzialmente gli incrementi.
Però la tariffa a noi rimane invariata, non è diminuita.
No, la tariffa in che senso? No, non è che sto dicendo diminuirà, sto dicendo sì, compensano e sicuramente ci sono. Noi sappiamo che gli aumenti sono destinati a crescere anno dopo anno e dà ragione l'assessore Dominelli perché sappiamo bene circa il 30% del costo della tariffa va sul servizio, quindi si può variare il servizio 30, può essere 25-35% a seconda se si fa porta a porta o attraverso il contenitore su strada, che però porta tutta una serie di problemi. Sulla tariffa ci sono tutta una serie di altri servizi che ci sono sopra, il taglio dell'erba, lo sfalcio dell'erba, le pulizie, la derattizzazione, tutto quello che contempla la normativa che può essere inserito in TARI. Il restante, diciamo, può andare tra il 70 e il 65% è lo smaltimento finale, perché il rifiuto una volta buttato nel cassonetto, una volta raccolto, non è che poi sparisce miracolosamente, deve essere smaltito. In alcuni percorsi vanno per la differenziata, si recupera, si ricicla, lì per fortuna sta nascendo un'economia circolare che permette il recupero. Una buona fetta purtroppo va in discarica e comunque anche per esempio anche il riciclo, come sappiamo, ha dei suoi costi, ma anche la parte indifferenziata ha il suo smaltimento e noi purtroppo non abbiamo dotazione del nostro impianto di smaltimento finale, cosiddetto termovalorizzatore, abbiamo anche carenza di discariche, la provincia che è la città metropolitana che ha competenza non ne ha praticamente, se non ha in esaurimento. Siamo costretti a esportare la nostra, e quello è il costo principale della tariffa. E quindi è destinato ad aumentare, perché è destinato ad aumentare i costi, e dobbiamo trovare degli escamotage per cercare di non farlo aumentare contemporaneamente. Questo è un escamotage, nel senso, non parliamo, ho detto scamotaggio e subito preso la lettera. Volevo dire, è una modalità per consentire alla legge, che tanti, tutti i comuni fanno e che si può fare, e serve proprio per contenere, con attraverso cosa? Il recupero dell'evasione. Mi sembra una cosa abbastanza anche, come dire, virtuosa. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, noi abbiamo un regolamento che disciplina l'attribuzione di come si può utilizzare l'imposta di soggiorno, che viene utilizzata appunto per la gran parte per il TPL. Nell'anno che viene il TPL non subirà aumenti, perché non prevediamo se non sulla base di piccoli specifici aggiustamenti, quindi vabbè, andremo a ottimizzare anche con lo stesso plafondo o inserendo nuove risorse se dovessero essere necessarie, ma dovrebbe rimanere sostanzialmente l'attuale sistema di trasporto pubblico locale. Ricordo che, per esempio, l'allungamento del 31-32 fino alla stazione non comporta un aumento di costi per il comune, bensì comporta un aumento di costi casomai per il comune Firenze, che deve fare più chilometri sul proprio territorio. Per quanto riguarda gli altri investimenti, sapete che si possono organizzare con questo servizi per la mobilità, per la promozione del turismo, per i circuiti teatrali, insomma tutto quello che abbiamo poi di fatto inserito. Mi preme ricordare però sugli investimenti TPL, noi stanziamo ben 1,5 milioni per la nostra parte, sui 280 complessivi, sulla tranvia, e inseriamo ciò che credo che valga la pena, insomma, ora condividere, me ne avevo prima sorvolato, non l'avevo detto. Altre voci d'entrata, mi faceva la domanda la consigliera per il contributo straordinario di 100.000 euro a scuole minime, quello è il contributo straordinario dell'intervento Scervino, che era già stato autorizzato 2 anni fa, sì. La parte del contributo straordinario, sì, teniamo conto che l'intervento non è stato ancora nemmeno attivato. Ecco. Quindi abbiamo preso di un'organizzazione il contributo straordinario senza che l'intervento fosse ancora definitivamente attivato, totalmente, quindi insomma nei tempi è da destinare per la sistemazione dell'area di scuole vigne, da destinare per dire giusto, no Paolo, non è stato ancora attivato, quindi, in parte sì, ma non del tutto, sì, quella parte lì, e sarà destinato per un intervento lì nella zona di scuole vigne, dove c'è la stessa sede, e che serve proprio per la regimazione delle acque, che sappiamo bene c'è necessità, insomma c'è un borrettino da sistemare da un punto di vista idraulico, sarà quello l'intervento.
Ok. Ok? Allora, andiamo avanti, mi raccomando, non cerchiamo di, poi siamo qua per rispondere, cioè per discutere di tutti gli interventi, ma non fare troppo tecnici, perché
no, ma queste non sono, erano a grandi linee, non erano proprio, okay. Vero, no, non sono, allora, io avevo anche altre domande legate a, in particolare a 2 cose che ho letto nella relazione del sindaco, sul potenziamento e l'istituto, no, potenziamento delle attività del segretariato sociale e l'istituzione del front office unico per l'accesso a tutti i servizi sociali. Questo già c'è, è stato istituito durante il mandato scorso dall'ex assessore ai servizi sociali, quindi volevo capire che cosa ci sarà di diverso rispetto a quanto già viene fatto. E poi ho visto una cosa che se è scritta non è, cioè è in progetto, è in pensiero, no? Quindi volevo anche lì capire meglio i contorni di questa idea nel quadro dello sport, oltre al solito calcio, ci saranno quindi, sono inoltre previsti interventi di riqualificazione delle palestre scolastiche comunali. E io mi domando quali ancora, perché la rete è già stata riqualificata, la grana acide, quindi quali altre palestre scolastiche comunali saranno oggetto di interventi di riqualificazione, qui mi rivolgo anche all'assessore competente, ed è allo studio l'eventuale progettazione di una nuova piscina comunale. Ecco, è soltanto scritta così o c'è dietro seriamente un progetto in questo senso? Questa è a pagina 15 della relazione. Ecco, poi una puntualizzazione di natura oggettiva, cioè non politica, riguardante la tramvia. No, aspetto, tanto non c'è fretta.
No, posso intanto rispondere a questo?
Sì, certo.
È chiaro che il servizio segretariato sociale, il front office è già stato avviato. C'è scritto lo potenzieremo per dare nuovi servizi e anche, un orario più flessibile rispetto a quello di oggi. Cioè, non è che si inventa nulla di nuovo, si vuole potenziare il servizio. Per quanto riguarda invece l'altra domanda, la palestra. Sì, aumentare più flessibilità negli orari e anche dare più possibilità, maggiore fruibilità alla cittadinanza. Non sappiamo nemmeno se spostarlo, stiamo lavorando a un progetto di potenziamento. Per quanto riguarda invece la palestra, non coglie in castagna il sindaco, devo dire, perché il progetto è, no, nel senso, sembrava come dire, abbiamo fatto già tutte le palestre, quale rimane? Glielo dico subito, quella della Marconi. A Marconi c'è una bella palestrina, vedi? Si è da divertirsi, dai, scherzo, no. Scherzo, consigliera, no, l'avevo vista, è la Marconi, ci piacerebbe lavorarci, vediamo un attimino se si può intervenire prima rispetto a un progetto di sistemazione, potenziamento e ampliamento, perché sa bene che sono sempre molto attenta sull'edilizia scolastica, quindi ne abbiamo parlato peraltro anche in commissione. Ci piacerebbe poter attrezzare quella palestra anche per sport minori, quindi non per la solita pallavolo o calcio, che spesso effettivamente c'è il calcio nel nostro territorio e la pallavolo, ma ci piacerebbe anche poter dare spazio anche ad altri sport, e quello potrebbe essere il luogo giusto. Non mi ricordo la terza domanda. La piscina, noi abbiamo preso un impegno non tanto di realizzarla, ma l'impegno di valutare la progettualità, non mi piace quello come era rischi-benefici, no, costi-benefici. Allora, se si chiede al dottor Navarrini, mi dice sempre, se si sta male si fa la piscina, però è vero anche... Però è anche vero che sono investimenti comunque per la collettività, per la comunità, cioè lì è salute, molto lo sport crea benessere, porta salute, abbiamo tanti studenti, valutiamo. Io vorrei lavorare per un progetto della piscina e delle idee ci sono, francamente mi pongo anche delle domande, dico anche San Marcellino è proprio da considerare una piscina di un altro straniera, extraterrestre. E allora mi piacerebbe poter vedere se col Comune di Firenze si può lavorare, non è così semplice. Non voglio dire di mettere due bandiere, una di Bagnari e una di Firenze, se no siamo lì, ma perché non aprire una collaborazione? Ce l'ho in mente però adesso questa cosa, quindi non so se è fattibile, perché poi bisogna vedere se come ci si convenziona, però perché non fare un investimento su una struttura già esistente per riqualificarla, perché lì dei problemi ci sono in questo momento, si sa, no? Investimento e quant'altro. Possiamo iniziare a partecipare, a lavorare con quella sorta di unione dei comuni, spesso dico della grande Firenze, però ancora non si fa mai niente, possiamo partire dall'acqua. La vita è nata dall'acqua e forse anche la grande Firenze nasce dall'acqua, questa è una battuta, però stiamo valutando, però mi piacerebbe comunque lasciare un progetto per una realizzazione della piscina. Se poi la valutazione e la fattibilità ci porta anche a dire che si può realizzare un miglioramento, un potenziamento, del resto sono stati sistemati adesso gli impianti sportivi di San Marcellino, se non vado errato, e però ci gioca lì la Fiorentina Donne, se non vado errato, sempre, che si sa che fra un pochino giocheranno da un'altra parte, si allenano, però si alleneranno da un'altra parte fra un pochino, quindi lo so, vabbè.
È tutto un ragionamento, devo fare al Comune di Firenze, perché ho un appuntamento comunque già fissato per parlare di questo. Valuteremo.
Okay.
Non so, ecco, in tutta trasparenza, lo dico, però noi stiamo lavorando per vedere se un progetto lo portiamo in punto.
Okay.
Che sia però sostenibile, non soltanto perché lo dice il dottor Navarrini, ma perché credo fare buio nell'acqua, come ci sta anche bene per una piscina. Insomma, non vorrei un salto nel buio, andiamo diciamo così, dai.
Allora, andiamo avanti, ma non ci creiamo però
un
dibattito, ma suoi pensieri anche, cioè non creiamo, facciamo un ragionamento un po' più complesso.
No.